Infatti, e so, noi su queste, su questa, questa, queste ultime tue parole, ti dicevo che stavamo scegliendo ieri, la nostra parte, il nostro team più musicale, quindi Leonardo e Bruno, hanno cercato un brano proprio che ci ispirasse alla figura di Pasolini e adesso lo ascoltiamo, facciamo una piccola pausa musicale e ascolteremo il brano APA. Di Francesco De Gregori, dedicato proprio a Pasolini.
Non mi ricordo se c'era luna. Né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. C'era Roma così lontana, e c'era Roma così vicina, c'era quella luce che ti chiama come una stella mattutina. Resto va.
Rieccoci qua sulla fine delle sulle note finali della canzone dedicata a Pasolini, a Paolo, sei qui con noi?
Sì.
Rieccoci. Io volevo, mi era venuto in mente adesso, no? Pensavo alla frase, ritornando un attimo a Pasolini, questa frase quando lui durante un'intervista disse: io so, ma non ho le prove. E quindi anche questo coraggio veramente di affrontare quella che era l'ipocrisia di un contesto sociale, politico dei tempi. E purtroppo come la sua figura, il tentativo di infangare comunque la sua figura proprio per nascondere, no? Quello che era la realtà. Io ho altre due domande rispetto al documentario, la realizzazione. Intanto, come è stato il percorso produttivo? Se è stato facile, se è stato semplice per te, e qual è stata la vita un po' fino ad oggi del documentario? Quindi se ha vinto dei premi, se è stato come è stato accolto dal pubblico?
Va bene. Allora, la prima domanda, percorso produttivo, dunque intanto il film, l'idea nasce mentre sto lavorando a un altro progetto che è tuttora in corso, tra l'altro, che è stato il processo ai mandanti della strage di Bologna. Tu saprai che dopo 40 anni, sì, finalmente, grazie alla digitalizzazione, cioè all'aver sistematicamente messo in ordine e gestito il milione e passa di fascicoli che avevano accompagnato il primo processo alla strage di Bologna, sono emerse, diciamo, nuovi elementi, importantissimi nuovi elementi, che hanno permesso la riapertura di un processo che si è da poco, tra l'altro, concluso anche l'appello, quindi però diciamo il primo grado è stato un processo che è durato un anno. È un processo che aveva, adesso non la faccio troppo lunga, però insomma aveva degli imputati viventi, chiaramente, però poi di fatto ha raccontato, per quello che riguarda, diciamo, il mio punto di vista, molto bene quello che è stata tutta la strategia della tensione che è stata messa in Italia in atto a partire dalla strage di Piazza Fontana fino a dopo la strage di Bologna, chiaramente al centro, il 1980. Ecco, mentre lavoravo su me, e tuttora sto lavorando ancora su questo progetto, che è un progetto lungo di serie, e ho letto il libro che aveva scritto Andrea Speranzoni, che è l'avvocato di parte civile dell'Associazione Familiari delle Vittime della strage di Bologna, e Paolo Bolognesi, che è il presidente. E questo libro, chiaramente, mi sembrava molto adatto a riscrivere, diciamo, per scrivere un nuovo film che mettesse in ordine un po' tutto quello che era stato fatto fino a quel momento, tanto più che come ti dicevo prima, si ripresentava sempre il problema, così come succede per la strage di Bologna. C'è ancora qualcuno che pensa che siano stati gli anarchici o
gli
anarchici. La strage di Bologna l'hanno fatta dei fascisti, cioè la manovalanza è stata, diciamo, erano i NAR e non solo, c'erano anche quelli di Avanguardia Nazionale, di Ordine Nuovo, eccetera, quindi varie organizzazioni. E poi dietro questi c'erano militari, figure, diciamo, massoni e quant'altro. Quello che dice Pasolini in quell'articolo che tu hai citato prima, io so, è perché Pasolini sapeva chiaramente, tant'è vero che è chiaramente una lettura precisa di quello che stava succedendo in Italia. Lui era il 69 prima, poi era il 74 dopo, Piazza della Loggia.
E poi abbiamo l'Italicus, infatti,
nel 74. Quindi ecco, allora ecco, il film nasce perché mentre sto lavorando a questo progetto, diciamo, sulle stragi, e sulla strage di Bologna in particolare, sulla strategia della tensione, mi capita questo libro, che è un libro che in qualche modo racconta dell'omicidio di Pasolini, lo spiega molto bene e lo inserisce in quel contesto storico che erano appunto gli anni 70, che sono gli anni di un cambiamento, è un periodo storico complicato, però è anche un periodo storico dove si gioca una partita importantissima, E partita importantissima viene persa perché prima muore Pasolini, se vuoi, nell'ordine, poi muore Moro.
E poi muore Berlinguer.
E ci sono le stragi che servono a creare
confusione anche.
Quindi io insomma che profilo lo faccio, e come quando ho preso in mano questo libro sono andato alla ricerca di fondi, ho incontrato, sono stato accolto favorevolmente da Andrea Gambetta, che è produttore, amico di Verdiana Film, di Solaris delle Arti, insomma un produttore che aveva ha realizzato questi film importanti, ha prodotto Wenders, altri autori, Custurita, per dire i due nomi più celebri con i quali lui ha lavorato come produttore, e ha capito che il progetto era meritevole di essere sostenuto e ha cominciato a lavorare come produttore su questa mia idea. Io ho cominciato a scrivere, la Regione Emilia Romagna ci ha dato un sostegno importante, e altri sostegni sono arrivati dal Ministero, è entrata la Cineteca che poi ha distribuito il film, e quindi siamo riusciti a fare questo film che ha avuto una lunga gestazione, se vuoi, sia dal punto di vista della preparazione, poi del lavoro di ricerca, perché era indispensabile farlo, nonostante ci fosse, diciamo, un libro che in qualche modo mi serviva come traccia, ma era un saggio, quindi andava trasformato e poi confrontato anche con altri saggi che avevano comunque trattato la medesima materia in maniera comunque seria e importante, per cui per me si trattava di confrontarlo con tutto quello che c'era, e quindi abbiamo lavorato, io e Guglielmo Gentile, che ha scritto con me la sceneggiatura, e poi finalmente abbiamo cominciato a fare le riprese, che sono state, diciamo, nel tempo abbastanza lungo è stato poi il processo anche di ripresa, perché hai visto sono tanti i testimoni,
molte le interviste, tra cui anche la Dacia Maraini, che è stata anche qui ospite a Zurigo dell'Istituto di Cultura. Quando è stato, Leo? L'anno scorso? No, l'anno prima, due anni fa,
credo.
Con l'Istituto di Cultura della Società Dante Alighieri di Zurigo, si è parlato proprio del libro di Andrea Speranzoni e Paolo Bolognesi, e la Dacia Maraini ha dato il suo intervento proprio a una serata dedicata proprio a Pasolini. Quindi ecco, noi siamo anche contentissimi di averti, cioè l'entourage attorno anche a me è contentissimo di averti qui ospite. Il 22 sera ci sarà anche il presidente della Dante Alighieri di Zurigo, Alessandro Bosco, che in passato ha tenuto dei seminari proprio sia sul cinema che sulla figura di Pasolini all'ETA, la cattedra di italianistica dell'Università di Zurigo, e insomma, quindi sei attesissimo, e per noi è un onore averti con noi. Io devo dire che questo piccolo modesto documentaire che porto avanti da 4 anni grazie al sostegno della Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo, quindi anche dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, sempre dell'Emilia Romagna, ha proprio anche questa ambizione in questi anni di portare in Svizzera, dove non c'è grande mercato, non c'è proprio mercato del documentario italiano, questa è la mia ambizione, di portare documentari inediti, cioè come il tuo, perché penso che non sia mai entrato in sala in sala nella Svizzera o francese o tedesca.
No, è uscito il film, è uscito in Italia in moltissime sale cinematografiche, tra l'altro è stato per me, cioè, è stata una sorpresa molto molto positiva il fatto che molte sale lo abbiano accolto, il film è stato visto, e quindi diciamo il mio scopo, che era quello di portare, diciamo, l'attenzione, questo fatto storico e sconosciuto ai più, come ti dicevo prima, estremamente positivo, sai, in un momento in cui le sale fanno fatica,
sì,
problemi che il pubblico scarseggia. Invece, nonostante ci fosse anche la sua uscita in parallelo su Sky, perché il film è visibile su Sky, lo era, non so se lo è ancora, comunque aveva anche questo canale, e però la sala cinematografica e invece la visione televisiva sono due cose diverse. Tra l'altro non è un film, secondo me, per quanto poi da quanto mi risulta anche in televisione, su Sky il film ha avuto assolutamente un ottimo risultato, insomma ha avuto successo, e quindi questo solamente è una cosa positiva. Ma il film è un film che va visto in sala, perché è un film molto denso e che io ho costruito con un linguaggio molto preciso, perché volevo portare il pubblico a partecipare a una riflessione, per cui tra l'altro in qualche modo mi sono ispirato a qualcosa di molto più di molto importante, non so, un film come Rashomon, ma ho cercato di creare, come dire, delle piste di riflessione all'interno del film, non coincidenti, proprio per dare al pubblico la possibilità di formulare la propria. Il film tu l'hai visto, sai che...
Sì, perché per avere, sì, stimolare delle riflessioni, crearsi una propria visione e idee, porsi anche le giuste domande. E noi, guarda, quindi visto che è stato molto accolto, ha avuto un buon, e siamo felici di sentire questo, una buona accoglienza da parte del pubblico che frequenta la sala in Italia, ora arriverai anche al pubblico degli italiani all'estero, che sicuramente non... Sai, qui molti documentari, quasi tutti devo dire, i documentari italiani non sono conosciutissimi, e quindi noi siamo molto felici e orgogliosi di averti con noi il 22 sera. Lo ridiciamo a chi ci sta, ai nostri radioascoltatori della domenica mattina, il 22 novembre alle 18 al cinema Riff Raff di Neue Gasse 53 di Zurigo. Vi aspettiamo, l'ingresso è gratuito per i soci della Dante, 10 franchi per i non soci, e il pubblico potrà comunque incontrarti e chiacchierare. Sono sicura che sarà una serata molto molto intensa, anche perché poi dopo la proiezione continueremo nello spazio socio-culturale, socio-politico del punto di incontro di Josefstrasse. Io vorrei chiacchierare ancora tanto con te, Paolo, ma avremo modo nei prossimi giorni. Adesso noi dobbiamo andare avanti con la nostra trasmissione, e però ti salutiamo con un estratto preparato dalla regia del tuo documentario. Ti salutiamo. Bene. E grazie veramente ancora tanto di essere stato qui con noi, e ci vediamo la prossima settimana. Una buona domenica.
Grazie a voi.
Grazie a Paolo. Ciao.
Buona domenica.
Anche a te. Ciao.
Attenzione, via. Motore. Lei diventa serio, Tonino. Guarda la macchina.
Pier Paolo fu trovato coperto di sangue, massacrato di botte.
Furiosi ci siamo avvicinati e ho potuto vedere il morto che stava a terra, e ho riconosciuto che era Pier Paolo Vasolini.
Per la Procura Generale è un delitto di un ragazzino per motivi di incontro sessuale mai riuscito, in cui non c'era nessun altro.
Pensiamo che qualcuno avesse interesse a farlo fuori, ma non soltanto perché poteva sapere qualcosa, non lo sappiamo.
Nulla è più anarchico del potere, il potere fa praticamente ciò che vuole, e ciò che il potere vuole è completamente arbitrario o dettatoli da sue necessità di carattere economico che sfuggono alla logica comune.
Radio L'Ora Italiana, tutta l'informazione e il meglio della musica italiana.
Con te, tu lo sai. Ma tu mi mandi fuori quando ti respiro. Sai di rum e coca amara, capivo. Sei entrato dentro la mia testa, sbattendo la porta, non ne sei mai uscito. E mi piace, quando lo fai, che cosa, non me lo lascia dire un'altra volta, so che lo vuoi, ancora, e mi piace, quando lo fai, che cosa, non me lo lascia dire un'altra volta, so che lo vuoi, ancora.
La voglia di averti se non ci sei, sole, come l'effetto fuori da un rave, ci svegliamo con la voce rotta dopo che abbiamo fatto una noce loca. La luce che vedevi dentro me l'ho accesa. Balliamo con le tenebre, troppa luce accesa. Con te sembra per sempre la prima volta, non è solo una storia che si racconta.
Ma tu mi mandi fuori quando ti respiro. Sei di rum e coca amara, capivo. Sei entrato dentro la mia testa, sbattendo la porta, non ne sei mai uscito. E mi piace, quando lo fai.
Ci facciamo in mezzo a una folla che grida. Non sai per te che farei, qualsiasi cosa pensi per me, ok, hey.
Balliamo lento, sexy tra gli spari. Scappiamo dai cattivi su una Rari. Lanciamo sti soldi per aria, un bouquet. Sento il cuore 3000 perché tu mi mandi fuori quando ti respiro. Sai di rum e coca amara, capivo. Sei entrato dentro la mia testa, sbattendo la porta, non ne sei mai uscito. E mi piace, quando lo fai, che cosa, non me lo lascio dire un'altra volta, so che lo vuoi, ancora. E mi piace, quando lo fai, che cosa, non me lo lascio dire un'altra volta, so che lo vuoi, ancora.
Fred De Palma con Roseville Lane, questo è il nuovo singolo. Ultima puntata della serie, della rubrica Libri al microfono, curata da Marika Iannuzzi in collaborazione con il gruppo di lettura della Società Dante Alighieri di Zurigo. Questa nostra rubrica che è andata in onda ogni due settimane. Oggi è Elita Montanari a dirci tutto sul libro Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto.
Libri al microfono, a cura di Marika Iannuzzi, in collaborazione con il gruppo di lettura della Società Dante Alighieri di Zurigo. Libri al microfono.
La vera ricchezza appartiene a chi sa essere felice con poco, perché se ti basta poco per sorridere, sorriderai sempre, anche nelle situazioni peggiori. Cari ascoltatori, sono Elita Montanari, sono nata in provincia di Roma e attualmente vivo a Zurigo. Oggi vi trasmetto la recensione del libro Succede sempre qualcosa di meraviglioso, scritto da Gianluca Gotto e pubblicato nel 2021 da Mondadori. Gianluca Gotto nasce a Torino nel 1990 e a 20 anni si trasferisce prima in Australia, poi in Canada. Nel 2018 ha raccontato la sua biografia nel romanzo intitolato Le coordinate della felicità. Attualmente scrive articoli e libri mentre viaggia per il mondo, soprattutto in Asia. Succede sempre qualcosa di meraviglioso è un romanzo scorrevole, di semplice lettura e di circa 400 pagine. Il libro racconta la storia di Davide, un ragazzo che vive in Italia e che ad un certo punto della sua vita vede tutte le sue certezze scomparire ed essere sostituite da rabbia e frustrazione, ma soprattutto da perdita del desiderio di vivere. Sarà un viaggio in Vietnam a cambiare completamente la vita di Davide. La destinazione finale di questo viaggio, scrive Gianluca Gotto, non è conquistare un certo tipo di vita, ma uno stato d'animo, una sensazione di calore che è sempre dentro di noi. In Vietnam Davide incontra Willy, una guida spirituale con la quale percorrerà non solo un viaggio fisico, ma soprattutto interiore. Con Willy Davide affronterà un percorso di consapevolezza e crescita personale, perseguendo degli insegnamenti basati sulle non regole di Taro. «Non essere roccia, ma sì fiume», gli ripeteva Willy. perché la vita è in continuo mutamento. Bisogna farsi trasportare dagli eventi senza alcuna resistenza, accettare che tutto cambia, sempre, e comprendere che essere roccia implica sforzo, sofferenza, tensione e stress. E ancora, fermati a guardare l'alba o il tramonto ogni singolo giorno. L'alba ti fa capire che per quanto possa essere rumoroso il tonfo della tua caduta, domani il sole sorgerà lo stesso. Lo scorrere ciclico e indipendente dei giorni mette a tacere il tuo ego, fonte di tutte le tue preoccupazioni. Questo romanzo può essere considerato un manuale per la ricerca della felicità. È un'iniezione di positività che ci fa comprendere che la vita è qui, ora, e che intorno a noi succede sempre qualcosa di meraviglioso. Dipende da noi, dalla nostra visione del mondo, delle cose e delle persone. Gianluca Gotto sostiene che il dolore è inevitabile, ma la sofferenza è una scelta. Tra l'odio e l'amore è possibile scegliere l'amore, che poi vuol dire in primis amare se stessi, amarsi per poi amare gli altri e infine amare tutto questo, la vita. Tra i tanti altri spunti di riflessione che mi ha lasciato questo libro, ci tengo a citarne un ultimo che è basato sulla non regola di Taro che dice «Non preoccuparti di ciò che non puoi controllare». Preoccuparsi vuol dire occuparsi in anticipo, ovvero soffrire per qualcosa che non è ancora successo. Per esempio, non possiamo controllare quello che succederà domani. Per soffrire di meno bisogna lasciare andare quello che non è assolutamente sotto il nostro controllo, perché non dipende da noi e in quanto tale principalmente lo subiamo. Mi sento di consigliare questo libro a tutti, soprattutto alle persone che stanno vivendo momenti difficili e che hanno bisogno di riscoprire le molteplici cose belle e le tante opportunità che la vita ci può offrire. Cari ascoltatori, questa è stata la recensione del libro Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto, casa editrice Mondadori.
Libri al microfono, a cura di Marika Iannuzzi, in collaborazione con il gruppo di lettura della Società Dante Alighieri di Zurigo. Libri al microfono. Notizie, rubriche, interviste e tanta musica. La tua radio italiana in Svizzera. Radio Lora Italiana. Accendi la tua domenica.
Domenica accesa, quella del 17 novembre.
L'abbiamo accesa da un po', vi ricordo ancora i biglietti per Giovanni Vernia, Capa Fresca, Spiergarten, domenica 24, imperdibile.
Domenica prossima.
Domenica prossima, lui che peraltro se ne stava parlando prima, parlavo con Bruno della sua collaborazione con uno dei network radiofonici più importanti in Italia. RDS, e quindi imita, conduce, davvero un personaggio incredibile. E abbiamo ancora biglietti, avete ancora un po' di tempo a disposizione per aggiudicarveli per domenica 24, quindi chiamate allo 044 567 2412 567 2412 per Giovanni Vernia, Capa Fresca. E adesso un giovane promettente, lo abbiamo visto in qualche talent, ultimamente anche a Tale Quale Show su Rai 1 con Carlo Conti, lui è Thomas, questo Il Sole alla Finestra.
Il mondo è fuori la finestra, la luce che non entra più, la pioggia batte temporale, non controllo più il dolore, sentirsi sempre più diversi, cogliere tutto ciò che resta, no, non eri questa, adesso metti un punto e basta. E le parole sono solo buone scuse per fermare il tempo ed i silenzi in ogni abbraccio.
Le parole sono solo buone scuse.